Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è il cuore e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo della pillola anti-celiachia. Ogni anno l'ultima domenica di settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. Il 28 settembre sarà l'occasione per far conoscere meglio i rischi delle malattie cardiovascolari e dell'ipertensione. La conoscenza come prevenzione. Vediamo quello che dobbiamo fare per mantenere il nostro cuore in forma con il professor Filippo Crea, direttore dell'Istituto di Cardiologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore e direttore dell'Unità Coronarica del Policlinico Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ci può dire come sta il cuore degli italiani in generale? Sono più soggetti a malattie cardiovascolari rispetto ad altri paesi europei?
Ma il cuore degli italiani sta meglio del cuore degli abitanti del nord Europa. Rispetto alla Scozia, alla Finlandia o alla Svezia abbiamo un'incidenza di malattie cardiache, malattie coronariche più bassa. Però esistono anche da noi e anche da noi rimangono la più frequente causa di mortalità e di ricoveri in ospedale.
Ma questo per una condizione ambientale diversa o diversa alimentazione?
Nelle malattie vascolari, sia l'infarto che l'ictus, il 90% della causa è da attribuire ad aspetti ambientali. Quindi questa più bassa incidenza di eventi vascolari nell'Europa meridionale, in Italia, in Francia, in Grecia in particolare, è da attribuire certamente a fattori ambientali.
Ci può elencare le patologie del cuore più comuni?
Sono due, quelle che sono più frequenti e che più spaventano, sono l'infarto e l'ictus.
Che cosa succede nell'uno e nell'altro?
Nel caso di infarto si verifica un'occlusione di una coronaria causata da un coagulo di sangue. Questo determina dolore che il paziente avverte e che porta il paziente dal medico, e la conseguenza è che quella parte di cuore che non riceve sangue smette di funzionare. Più precocemente si riapre l'arteria, migliore è la ripresa funzionale del cuore.
E perché si forma il coagulo?
Le cause appunto sono molteplici e non tutte note. Le cause ambientali spiegano il 90% degli infarti. C'è una quota di infarti, un 10%, che non rimane spiegata. E le cause ambientali che causano infarto, identificate finora, sono ben 9. Ma dal punto di vista della prevenzione è opportuno concentrarsi su 3 cause ambientali che sono quelle modificabili senza medicine. Quindi per azzerare queste cause ambientali che spiegano circa il 50% degli infarti non è costoso, non è una spesa che grava né sui cittadini né sul sistema sanitario nazionale, ma è una scelta veramente individuale che vogliamo incoraggiare, e queste campagne hanno proprio lo scopo, la giornata del cuore, lo scopo di enfatizzare come senza spendere soldi e senza assumere medicine è possibile ridurre l'incidenza di infarto del 50%. E queste 3 cause ambientali sono il fumo di sigaretta, 2 o 3 sigarette al giorno raddoppiano il rischio di infarto, sono il sovrappeso e la sedentarietà. Correggere queste 3 cose dimezza il rischio di infarto.
Lei ha detto che la persona colpita da infarto avverte dolore, ma sempre? Cioè in tutti
ottima,
i casi di infarto?
Ottima domanda. No, in biologia e medicina il sempre non esiste. Il 10% degli infarti in effetti si verifica in assenza di dolore. Sono per la verità di solito infarti più piccoli che poi vengono riscontrati casualmente in seguito. Ma nel 90% dei casi il dolore può essere molto tipico quando si apprezza a livello del torace, magari con irradiazione verso il braccio sinistro, verso il braccio destro. In questi casi il paziente, nella maggior parte dei casi, riconosce che c'è qualcosa che non va con le coronarie e va prontamente, più o meno prontamente, dal medico. In altri casi invece la sede del dolore infartuale è un po' più subdola, può essere a livello della bocca, dello stomaco, a livello epigastrico, e simulare magari una gastrite, il dolore della gastrite, o può essere a livello della mandibola, qualche volta simulare anche il mal di denti, per cui esistono anche localizzazioni meno tipiche. Una buona regola è che quando viene fuori un dolore che persistente, tenace, che dà un senso così di ambascia per la sua intensità, a prescindere dalla sede, dovrebbe incoraggiare chi ha questo tipo di sintomo ad andare più rapidamente possibile in pronto soccorso per valutare le cause del sintomo.
Mentre l'ictus cos'è?
L'ictus è strettamente apparentato con l'infarto, in questo caso però il coagulo che occlude l'arteria e che causa l'ictus non è in una coronaria, cioè in un'arteria che porta sangue al cuore, ma è in una carotide, che è un'arteria che porta sangue al cervello. Quando la carotide si ostruisce con un coagulo e poi i frammenti di questo coagulo vanno nelle arterie più piccole che portano sangue al cervello, succede, come nel caso precedente, che una parte di cervello non riceve sangue e quindi soffre e va incontro a morte. Anche in questo caso, più precocemente si interviene, migliori sono i risultati. E qui, nel caso dell'ictus, per vari motivi, il ricorso al medico è molto più tardivo rispetto all'infarto. Il paziente con dolore al torace va dal medico più precocemente che non il paziente che ha un ictus. E questo ovviamente riduce enormemente le nostre possibilità terapeutiche, perché sull'ictus si può essere molto efficaci. Intanto, in numerosi casi di ictus, l'ictus vero e proprio è preceduto dai cosiddetti episodi ischemici transitori, che consistono in questo: un episodio ischemico transitorio è un senso di pesantezza a una mano, a una gamba, una qualche difficoltà a parlare.
Anche momenti di assenza?
Anche momenti di assenza, anche se quelli possono avere anche altre cause. Però è qualcosa che non funziona nell'organismo, un arto o la parola, e poi questo si risolve rapidamente, in pochi minuti o in poche ore. Ecco, questa è una bisaglia, è un prodromo di un ictus che sta per arrivare. In altri casi invece i sintomi sono improvvisi e persistenti. Il paziente a un certo punto non muove una mano o non muove un arto e questo sintomo grave persiste. Ora, se si riesce a intervenire quando il sintomo è rappresentato dagli attacchi ischemici transitori, come dicevo prima, cioè sintomi più leggeri e reversibili, si può addirittura prevenire l'ictus se il paziente viene ricoverato ed esaminato in maniera approfondita. Ma anche quando si ha l'ictus vero e proprio, cioè quando una parte del corpo smette di funzionare, per esempio l'emivita destra o l'emivita sinistra, anche in questo caso, se si riesce a intervenire entro 3 ore dall'origine dei sintomi, i farmaci che somministriamo, i cosiddetti trombolitici, che sciolgono appunto il famoso coagulo che si forma e ostruisce l'arteria, sono estremamente efficaci nel quasi azzerare i sintomi dell'ictus. Se invece si perdono queste 3 ore magiche, il deficit poi rimane irreversibile. E nonostante questo sia un dato ben noto e consolidato, la percentuale di pazienti con ictus che arriva nelle 3 ore è veramente una piccola minoranza. E questo è un vero peccato, perché se poi l'ictus non viene contrastato in maniera efficace e si rimane, come si dice, paralizzati, poi la vita diventa molto grama. Se si interviene in queste 3 ore, questo rischio si riduce in maniera sostanziale.
E dopo queste 3 ore come si interviene?
Ovviamente gestendo le conseguenze di una parte di cervello che non funziona più.
Ma si interviene chirurgicamente?
No, di solito no. In alcuni casi, quando c'è un ictus emorragico, che però è meno frequente, si interviene chirurgicamente. Ma il concetto fondamentale che vorrei dare e che passate queste 3 ore, ovviamente poi il ricovero si impone, perché l'ictus dà una sintomatologia imponente che alla fine determina la necessità del ricovero. Però dopo queste 3 ore gestiamo le conseguenze, ma non possiamo più interferire sull'evoluzione della malattia. È come una guerra, dopo che c'è stata, sì, insomma, gestiamo la distruzione, però sarebbe meglio la guerra evitarla.
Mentre per quanto riguarda l'infarto?
Per quanto riguarda l'infarto, la situazione è meno drammatica, nel senso che l'infarto, dal punto di vista dei sintomi, è certamente meno invalidante dell'ictus, però siamo esattamente nella stessa situazione. Se vogliamo ridurre, quasi azzerare i rischi dell'infarto, bisogna intervenire nelle prime 3 ore, idealmente nella prima ora. Nella prima ora si ottiene il massimo di risultato. Più passa il tempo, più i vantaggi del trombolitico, di questo farmaco che scioglie il coagulo, o nel caso dell'infarto, dell'angioplastica, del palloncino, ecco, più passa il tempo, più questo vantaggio si riduce. Passate le 12 ore, anche in questo caso gestiamo le conseguenze, ma non possiamo far nulla, più nulla, sull'evoluzione della malattia. Quindi nell'infarto, se riusciamo col palloncino o col trombolitico a intervenire nella prima ora, praticamente neutralizziamo l'infarto. Se interveniamo dalla prima alla terza ora, facciamo ottime cose. Dalla terza alla sesta ora c'è ancora vantaggio, dalla sesta alla dodicesima ora il vantaggio è minimo, dopo la 12ª ora gestiamo solo le conseguenze.
Qual è la qualità di vita di una persona che ha subito un intervento con bypass?
Ma la qualità di vita di un paziente che ha una malattia coronarica talmente avanzata da determinare un intervento di rivascolarizzazione, che può essere appunto il palloncino, sempre più frequentemente il palloncino o il bypass, è una qualità della vita nel complesso molto molto buona, però la bontà dipende soprattutto dalla quantità di danno che ha avuto il cuore. Mi spiego meglio: se si interviene sulle coronarie prima che abbiano dato un danno al cuore, cioè prima che una parte di cuore muoia, non funzioni più a causa di queste ostruzioni, allora la qualità di vita è veramente ottima, si fa una vita assolutamente normale. Se invece si interviene sul cuore quando già una parte del cuore è stata danneggiata, quando già una parte del cuore non funziona più, ecco, maggiore questa quantità di cuore che non funziona, peggiore la qualità della vita.
Professor Crea, per quanto riguarda il valore del colesterolo, bisogna mantenere il colesterolo basso, ma quanto basso? Voglio dire, c'è una differenza fra chi non ha avuto mai nessun problema e chi invece è stato operato per un infarto? I valori da mantenere sono diversi?
Allora, guardi, mi consenta, come si usa dire di questi tempi, fare una precisazione che mi deriva dall'esperienza. Quando visito pazienti o anche persone che vengono alla mia attenzione per la prevenzione primaria, per ridurre il rischio di infarto, chiedo: ma lei misura la pressione? Quasi tutti misurano la pressione, anche assiduamente. Poi chiedo: ma lei quanto pesa? Ah, dice: ma non lo so perché non mi peso mai. Ecco, quello che io noto è che nella prevenzione primaria chi vuole ridurre il rischio cardiovascolare non si concentra su quelle 3 cose che sono veramente alla portata di tutti, se ci pensano e se lo vogliono, e che sono il fumo, e lì non servono misurazioni, il peso è fondamentale, e lì serve una bilancia, a parte il metro o il buonsenso, ma sufficiente una bilancia, e poi un'attività fisica regolare. L'attività fisica regolare è una medicina che funziona in maniera raffinatissima. La natura è sempre raffinata quando si tratta di meccanismi protettivi. Durante attività fisica aumenta la velocità del sangue nelle arterie, e questo semplice evento stimola la sintesi di proteine che proteggono la parete delle arterie dal danno, dal fumo, dal sovrappeso, eccetera. Quindi l'attività fisica è una medicina che purtroppo non costa, costo zero, e non ha effetti collaterali. Quindi quello che chi vuole fare prevenzione deve innanzitutto mettere in atto è non fumare, usare la bilancia o il buonsenso, che sono equivalenti, e fare un'attività fisica regolare, che alla fine è anche piacevole. Poi certamente bisogna prendere in considerazione gli altri fattori di rischio, e fra quelli che si controllano con le medicine più importanti sono il diabete, il colesterolo e l'ipertensione. E non è che uno di questi fattori sia più importante dell'altro, e curare uno e non curare gli altri limita molto la capacità di prevenire le malattie vascolari.
Ecco, proprio a proposito dei farmaci che mantengono sotto controllo la pressione, spesso danno effetti collaterali come la tosse oppure un carico sui reni. Non esistono farmaci che non diano questi problemi?
Tutti i farmaci danno effetti collaterali, anche quelli che controllano il colesterolo hanno effetti collaterali, come per esempio dolori muscolari. I farmaci antidiabetici hanno effetti collaterali di varia natura, quindi tutti i farmaci hanno effetti collaterali. Bisogna usarli con sapienza, ed è per questo che quando si arriva al controllo farmacologico dei fattori di rischio, veramente il medico che deve organizzare la terapia così da bilanciare vantaggi e svantaggi nella maniera più conveniente possibile. Ma tutti i farmaci utili, che riducono in maniera sostanziale il rischio di infarto o di ictus, hanno effetti collaterali. Bisogna usarli in maniera sapiente. Le faccio un esempio banalissimo, l'aspirina. Allora, mentre per colesterolemia, diabete, ipertensione abbiamo un riferimento, usiamo il farmaco, come chiedeva lei prima, per portare questi valori al di sotto di un limite che riteniamo ottimale. Nel caso dell'aspirina non abbiamo un modo per verificare l'efficacia dell'aspirina.
Lei sta parlando della cardioaspirina?
Della cardioaspirina, dell'aspirina a dosi basse. La dose utile più bassa è 75 mg al giorno. Allora, dare o non dare l'aspirina? Ecco, se dare o non dare l'aspirina è una scelta molto molto delicata, perché l'aspirina riduce in maniera sostanziale il rischio di infarto e di ictus, però aumenta anche il rischio di emorragie gastriche o anche cerebrali. Se trattiamo 250 pazienti per un anno con aspirina, avremo un'emorragia gastrointestinale che non avremmo avuto senza aspirina. Quindi anche la banale aspirina ha importanti effetti collaterali. E quindi anche quella va data dal medico quando è indicata. E ancora una volta parlo della mia esperienza, non ho idea di quante persone vedono a cui chiedo: ma lei prende aspirina? Sì, ma perché la prende? L'ho letto sul giornale, oppure me l'ha consigliato quell'amico, o mia moglie mi ha suggerito di farlo. Un solo paziente mi disse: perché me l'ha consigliato mia suocera? E lì pensai che forse c'era qualcosa che non andava. Ma ecco, è frequente l'uso dell'aspirina perché è consigliata. Questo è fortemente sbagliato. Quando si parla, si utilizzano farmaci, è il medico il cuoco ed è lui che deve organizzare la ricetta nella maniera più adeguata.
E può prendere la cardioaspirina chi ha problemi di circolazione alle gambe? Questo pericolo?
Guardi, è un termine molto generico, perché i disturbi di circolazione alle gambe possono essere causati da alterazioni arteriose e da alterazioni venose. Se si tratta di alterazioni arteriose, allora siamo nel capitolo precedente, è il medico che deve valutare. Se si tratta di problemi delle vene, allora l'aspirina non è assolutamente indicata.
Durante il congresso di cardiologia tenutosi a Monaco è emerso qualcosa di importante per quanto riguarda le cure contro le patologie del cuore?
Guardi, al congresso di Monaco è emersa una cosa nuova che mi ha fatto riflettere. Sono stati presentati molti trial che non hanno dato nessun effetto positivo. Il che vuol dire che come società, come industria farmaceutica, dobbiamo avere il coraggio di investire di più nella ricerca. Stiamo entrando in una fase di stagnazione, in cui abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Se lei pensa all'infarto, la mortalità per infarto negli anni 60 era del 40-50% e adesso è del 5-10%. Allora possiamo dire: bene, abbiamo ottenuto molto e accontentiamoci, oppure se vogliamo portare questo 10% a zero, o se vogliamo ridurre in una persona che sta bene il rischio di infarto a 10 anni dal 20% al 2%, dobbiamo avere il coraggio di investire di più in ricerca. Io le dicevo prima, il 90% degli infarti si spiega, ma il 10% non si spiega. Allora, per poter capire cosa non funziona in questo 10% di casi in cui i fattori ambientali non spiegano l'infarto, dobbiamo investire in ricerca. Per capire perché un paziente che riceve il meglio che possiamo dare muore dopo un infarto, e capita, ripeto, una volta su 10, la mortalità è del 5-10%, dobbiamo saperne di più del perché non risponde alle cure che abbiamo. Il congresso di Monaco mi ha fatto riflettere sul fatto che con le conoscenze che abbiamo e con i farmaci che abbiamo, abbiamo grattato il fondo, più di così non riusciamo a ottenere. I risultati sono eccezionali, ma per far di più occorre investire di più in ricerca.
Professor Crea, ho letto un articolo su Circulation, la pubblicazione americana che si occupa di cardiologia, tesse le lodi dell'istituto di cui lei è direttore parlando di reputazione internazionale nella ricerca clinica ad alto livello.
Beh, guardi, devo confessare, questa intervista che ho rilasciato a Circulation è stato per, non solo per me, ma per tutti i miei collaboratori, motivo di soddisfazione. Circulation è la rivista scientifica cardiologica più importante al mondo, pubblicata negli Stati Uniti. E il fatto che Circulation mi abbia intervistato per chiedermi, beh, le cose nel suo istituto vanno bene, ma perché vanno bene? È stato ovviamente motivo di soddisfazione. E la risposta che ho dato è anche molto semplice. Le cose vanno bene perché c'è armonia, perché c'è voglia di fare, perché una buona assistenza e una buona ricerca al giorno d'oggi si fanno se c'è coordinamento, se c'è armonia, se ci sono sinergie. E organizzando bene queste sinergie si può fare un'ottima assistenza, un'ottima ricerca e anche un'ottima didattica, che è un obiettivo fondamentale dell'università. E spero, insomma, che queste mie considerazioni, ecco, siano condivise da tutti e certamente questa intervista ha messo la cardiologia del Gemelli sulla prima pagina.
Cioè, ha portato in risalto questa informazione che comunque dà molta soddisfazione sia a lei, sia all'istituto, sia al Policlinico.
Sia al Policlinico, sia all'istituzione, certo.
Un'ultima cosa, professore, le malattie del cuore sono ereditarie?
Alcune sì. Finora abbiamo parlato di malattie vascolari. Nelle malattie vascolari c'è una componente ereditaria, una componente genetica che aumenta la suscettibilità ai fattori di rischio. A parità di fattori di rischio, di esposizione ai fattori di rischio, l'infarto ci può essere a 50 anni o ci può essere a 70. Chi ce l'ha a 50 probabilmente ha una predisposizione genetica maggiore al danno delle coronarie. Ci sono poi malattie cosiddette monogeniche in cui il danno realmente è portato dai geni, per cui se il genitore ha quella malattia, una certa percentuale dei figli avrà la stessa malattia. Queste malattie monogeniche sono anch'esse frequenti, però certamente molto, fortunatamente, molto meno frequenti delle malattie vascolari che hanno cause ambientali.
Professor Crea, grazie per essere stato con noi, per averci dato tutte queste informazioni e ovviamente auguri per il lavoro che lei e la sua equipe state svolgendo.
Grazie a lei per l'intervista.
A presto.
A presto.
Era il professor Filippo Crea, direttore dell'Istituto di Cardiologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore e direttore dell'Unità Coronarica del Policlinico Gemelli di Roma. Ed eccoci al punto di vista. Durante il congresso internazionale sulla celiachia tenutosi a Genova e organizzato dall'Associazione Italiana Celiachia, si è parlato di test clinici sull'uomo di un vaccino che invece di prevenire curerebbe la malattia. Nuove speranze quindi per chi non può assumere cibi che contengono il glutine? Abbiamo chiesto un parere al professor Domenico Schiavino, associato di allergologia e immunologia clinica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
Dunque, forse non è così semplice come abbiamo letto sui giornali. In realtà ci sono almeno tre gruppi di studio su tre argomenti terapeutici per la celiachia. Quello di cui si è parlato sui giornali riguarda una proteina prodotta dalle cellule intestinali che si chiama zonulina, la sigla farmaceutica è AT1001, la quale sembra essere in grado di ridurre gli spazi di giunzione tra due cellule intestinali, rendendo così praticamente impossibile l'ingresso tra le due cellule delle proteine del glutine e quindi impedendo il contatto del nostro sistema immunitario con la gliadina. Questo è una fase di studio molto precoce e ci vorranno ancora un po' di anni prima che si possa avere una certezza clinica del risultato di questo tipo di trattamento, però sembra una cosa molto promettente, gli studi sono in fase avanzata. Poi ci sono altri due argomenti che sono in fase di studio, uno è l'individuazione di una proteina che si chiama proteasi, cioè una enzima che digerisce e quindi smonta la proteina del glutine già a livello intestinale e quindi la rende innocua dal punto di vista immunologico. Ci sono già studi su un centinaio di pazienti con risultati sembrano promettenti. Infine, una terza linea di studio su questo argomento è la desensibilizzazione specifica con il glutine. Noi stessi come Scuola del Gemelli qualche anno fa l'abbiamo impostata e ne abbiamo fatto un argomento di studio. Noi avevamo dei risultati iniziali molto buoni, però con il passare del tempo la maggior parte dei pazienti ha ripresentato la sensibilità al glutine, quindi aspettiamo dalla letteratura nuovi approfondimenti sulla materia.
Era il professor Domenico Schiavino, associato di allergologia e immunologia clinica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, sulla pillola anticeliachia. Ricordiamo che sebbene oggi celiaci, cioè le persone allergiche al glutine, abbiano prodotti come pane, paste ed altri alimenti senza questa sostanza, è anche vero che questi sono prodotti molto costosi. Una confezione di pasta senza glutine costa anche 15 volte di più di quella normale. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.